Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, 9 minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria, come i nostri GR vi hanno raccontato, in attesa del DPCM. Da quello che si è capito, il governo vorrebbe licenziarlo già questa sera, vedremo se così avverrà, ma abbastanza, devo dire, confermate, insomma, alcune strette sugli sport di contatto, calcetto, ma anche gli invitati alle feste. Per quello che riguarda la parte più economica, locali chiusi entro le 24 e alcolici in vendita, da quello che ho capito io, per asporto, fino alle 22 massimo, e però qualche novità positiva sul fronte anche della congestione che si sta creando. La quarantena dovrebbe scendere da 14 a 10 giorni e via libera potrebbe essere, dopo il primo tampone, dopo 10 giorni, negativo, e non aspettare il secondo tampone negativo. Vedremo più controlli sugli autobus e treni locali. Sembrerebbe esservi invece un alleggerimento sull'alta velocità e quindi sulla capienza dei treni ad alta velocità, che attualmente hanno un limite del 50% in vigore. Invece più controlli sulla capienza, che è all'80% su autobus metropolitani e treni regionali. Aspetteremo di vedere poi il dettaglio del DPCM. Oggi il Premier Conte, ne parleremo perché ha passato praticamente la giornata a Taranto, il tema era l'Ilva, ha escluso un lockdown come quello di marzo-aprile, ha ipotizzato casomai lockdown mirati. Sapete tutti però che nel resto d'Europa situazione sta andando non benissimo, per essere, diciamo così, per usare un eufemismo, soprattutto in Francia, ma anche in Gran Bretagna. Oggi alle 18 Johnson dovrebbe parlare, 18 ora britannica, per chiarire la nuova stretta, che si dovrebbe basare su tre fasi. È chiaro che tutto questo ha un impatto economico, è altrettanto chiaro che il tentativo che noi vediamo nei governi europei è quello di ridurre il più possibile l'impatto economico, che comunque in parte c'è, perché quando tu vai, come nel caso di Marsiglia e Aix-en-Provence, a chiudere i bar e i ristoranti, chiudere proprio per 2 settimane, l'impatto economico ce l'hai. Il tentativo di avere impatti economici minori e soprattutto molto localizzati. Per quello che riguarda poi la parte di tamponamento, diciamo così, perché è importante anche per le imprese, anche per l'attività lavorativa, si sta ragionando appunto sull'ipotesi di utilizzare anche i tamponi, non quelli salivari, quelli più veloci, e c'è stata una richiesta anche da parte dell'ANAO, e quindi l'associazione dei medici, il maggior sindacato dei medici ospedalieri italiani, ANAO Assomed, ha chiesto di allargare il sistema di resistenza alla pandemia con più tamponi. Servono più test, reagenti, macchinari per processarli e personale per fare i prelievi, e chiede che, se tutto questo ha un costo, se le risorse sono scarse, c'è un finanziamento europeo all'interno del MES che mette a disposizione dell'Italia 36 miliardi in tranche da 5 miliardi al mese. Quindi interviene anche l'associazione dei medici chiedendo il MES, e diciamo, ne prendo atto. Voi sapete benissimo la mia posizione sul MES, che mi sembra che le posizioni contrarie al MES siano soprattutto ideologiche. Per quello che riguarda invece l'andamento della borsa oggi, devo dirvi la verità, adesso ne parleremo, ma come già abbiamo detto venerdì, è un periodo in cui le borse non stanno guardando le previsioni economiche, sono più influenzate dalla liquidità, dai tassi di interesse molto bassi, Comunque più 0,50% Milano in questo momento, più 0,66% Parigi, più 0,60% Francoforte, meno 0,23% Londra, più 0,90% il Dow Jones, molto bene Interpump, più 6,40%, Prysmian, più 2,50%, Terna, più 2%, Campari, più 1,90%, Italgas, più 1,80%, Nexi, più 1,70% come Amplifon, Ferrari, scusatemi, Enel, più 1,60%, Ferrari, più 1,20%, fronte opposto, Saipem, meno 3,30%, Leonardo, meno 3%, Biper meno 2,30, Atlantia meno 2, Tenaris meno 1,5, era meno 1,20%. E i temi, dicevo, parleremo dell'Ilva, parleremo però anche della denuncia che arriva dal, è uno studio del Consiglio della Fondazione Nazionale dei Commercialisti, che è andato ad analizzare la pressione fiscale in Italia e si è accorto che dopo 5 anni di ininterrotto calo, nel 2019 c'è stato un incremento di 0,7 punti percentuali. Che ha riportato il livello della pressione fiscale indietro di 4 anni. Ma la cosa più interessante è che al netto del sommerso dell'economia illegale, stimata nel 12% del PIL, quindi 215 miliardi di euro, la pressione fiscale raggiunge il 48,2%, sono quasi 6 punti percentuali in più rispetto a quello che è il dato ufficiale, che è una pressione del 42,4%, che è il dato più alto nei paesi europei. Tra l'altro è tutta sbilanciata sul lato del lavoro rispetto al consumo, cioè si tassa moltissimo il lavoro, IRPEF in primis, molto meno i consumi IVA. Io non sto dicendo che si debba spostare, o meglio, per me si dovrebbe anche spostare, ma è mia idea personale, la tassazione un po' di più sui consumi, soprattutto i consumi di fascia alta, non parliamo dei beni di prima necessità, ci mancherebbe, e andare un po' meno sulla produzione di lavoro. Aggiungerei anche la rendita, perché sappiamo che è un paese, ce l'ha spiegato bene Luca Ricolfi, che ha delle grosse posizioni di rendita. Allora anche lì risulta abbastanza inspiegabile perché tassare così tanto chi il lavoro lo produce e lo fa, e mi riferisco appunto a IRPEF ma anche IRAP, e tassare meno alcuni beni di consumo. So che alcuni adesso si arrabbieranno, però è ovvio che la cosa migliore sarebbe ridurre la pressione fiscale sul lavoro senza aumentarne altre. Però se uno deve scegliere, occorre fare anche un discorso di onestà. In questo paese, lo dicono gli stessi commercialisti, si tassa tantissimo il lavoro, molto meno i consumi, ma comunque ne parleremo. Le tasse pesano per oltre il 48%, quindi come peso reale. Parleremo però anche oltre che dell'Ilva e della tassazione, anche dell'Assemblea di Assolombarda. Assolombarda è la più importante associazione territoriale di Confindustria, raggruppa il maggior numero di imprese perché rappresenta tutta la parte, diciamo, il territorio, diciamo, di Milano e provincia. E oggi si è tenuta l'Assemblea in presenza anche del commissario europeo Gentiloni. Ne parleremo direttamente col presidente di Assolombarda. È emerso sostanzialmente un dato in cui l'industria manifatturiera è quella che sta meglio reagendo e tenendo in piedi la parziale ripresa del paese. Del resto abbiamo visto una produzione industriale la settimana scorsa che era solo, tra virgolette, in calo dello 0,3% agosto rispetto a agosto 2019. Il punto adesso è capire come andranno i prossimi mesi, se tutte queste tensioni, diciamo, che si registrano anche a livello europeo, porteranno a un rallentamento del recupero nella produzione industriale. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Vedo adesso due agenzie, leggo assieme a voi, perché ha parlato dunque Johnson in Gran Bretagna. Dunque, da un lato Liverpool sarà inserita a livello più alto del sistema del lockdown, quindi vietati gli incontri nelle case, tutti i pub e i bar saranno chiusi anche palestre, centri ricreativi, negozi di scommesse e casinò. Mentre il livello Boris Johnson ha annunciato tre livelli, appunto, di chiusura. Il livello medio coprirà la maggior parte del paese, prevede le regole attuali, massimo 6 persone, chiusura alle 22 per i pub. Il livello di allerta alto coprirà invece la maggior parte delle aree soggette alle attuali restrizioni, quindi le persone non potranno incontrare altre famiglie in posti al chiuso. E poi vi sarà livello di allerta molto alto, vietati gli incontri in casa e tutti i pub e bar saranno chiusi, appunto il caso di di Liverpool. Mentre è uscito adesso il bollettino di domenica, sappiamo però che i tamponi sono più bassi. Da domenica sono calati i contagi a 4.619, aumentano purtroppo i decessi a 39. E per quello che riguarda le terapie intensive, le terapie intensive sono 32 in più e i pazienti ricoverati con sintomi sono 302 in più, quindi per un totale di 4.820 pazienti ricoverati e di terapie intensive a 452. Ripeto però, i tamponi sono più bassi, come spesso accade durante la domenica. Andiamo con le altre notizie in breve, va. Sì, che la situazione sia difficile in Francia e in Gran Bretagna, lo dicono i numeri clinici, i ricoveri in Gran Bretagna in questo momento sono più alti rispetto a quelli di marzo. Nel senso, soprattutto tra gli over 65 e in particolare tra gli over 85. Appunto, Boris Johnson ha annunciato i tre livelli di lockdown. La Germania non esclude nuovi controlli ai confini. E la Francia dice, il premier francese Jean Castex, non mollare, bisogna evitare il lockdown. Però il 17% dei test nell'Île-de-France, cioè la regione di Parigi, risultano positivi, un dato mai raggiunto. E tra le persone che hanno tra i 20 e i 30 anni a Parigi ci sono 800 casi positivi su 100.000. Ricordo che la soglia d'allerta è 50 casi su 100.000. Le cifre aumentano molto rapidamente tra gli anziani, sempre il premier francese. Questo significa che c'è il passaggio tra le generazioni. E poi è arrivato Trump, che vabbè, in campagna elettorale continua, vabbè, meno male che bloccano le sue fake news. Oggi se l'è presa con l'Europa, ha detto: forte balzo della piaga cinese in Europa e in altri paesi che le fake news indicavano come esempio perché stavano facendo bene. Siate forti e vigili, farà il suo corso. Vaccini e cure stanno arrivando rapidamente. Sicuramente per lui sono arrivati rapidamente. Le cure, dopodiché, insomma, guardiamo con attenzione quello che sta capitando in Europa, guardiamo i dati anche americani. Non penso che Trump possa permettersi di dire che il modello americano è un modello migliore rispetto a quello europeo. Arriva l'autunno e l'inverno anche lì, adesso vedremo. Però cosa volete commentare? Allora, altri dati invece. Per quello che riguarda l'Italia, mi chiedete ancora, c'è. Allora, il DPCM dovrebbe arrivare già stasera, da quello che si è capito. Tra poco inizierà l'incontro tra il ministro agli affari regionali Francesco Boccia con le regioni e con i comuni. Premier Conte ha detto: cercheremo di licenziarlo già stasera, forse slitterà domani. E appunto ha escluso un lockdown, lo dice, e ha detto Conte: lo dico a ragion veduta. Però già ieri sera il ministro Speranza, ospite da Fabio Fazio che tempo che fa, aveva detto, insomma, aumenteranno controlli su assembramenti e soprattutto divieto e anche restrizioni sulle feste private.
Se poi per caso avviene che fuori dall'orario scolastico c'è una festa, per esempio nel pomeriggio, una festa del compleanno, in una casa, in un'abitazione privata o in un altro posto, e noi rischiamo sostanzialmente di vanificare anche tutto lo sforzo che abbiamo fatto per mettere in sicurezza i nostri ragazzi, i nostri figli, esattamente in quelle ore dell'impegno scolastico. Allora, per esempio, per stare una misura concreta, io ho proposto, insomma, che vengano vietate tutte le feste, per esempio. Le feste sono una cosa che in questo momento possiamo evitare. Per esempio, nella giornata di oggi c'è la notizia che in una festa di compleanno c'era addirittura una mamma che aspettava il tampone ed era positiva, c'erano 60 giovani in una festa. Aumenteremo anche i controlli, ci saranno segnalazioni. Io mi fido molto, diciamo, anche dei genitori del nostro paese. Nel momento in cui si dà un'indicazione di natura formale in un DPCM e si pone un divieto, io sono convinto che la stragrande maggioranza delle persone seguirà l'indicazione che è stata data.
Allora, il DL agosto è passato alla Camera, nel frattempo 294 i sì. L'ABI fa notare che anche sabato e domenica è proseguito l'aumento delle richieste a fondo di garanzia, non toccato ormai 90 miliardi. 1.550.000 domande, di cui 934.000 fino a 30.000 euro per 18 miliardi, i restanti 72 miliardi sono per gli importi più alti. La Banca d'Italia fa sapere che, insomma, le prospettive restano molto incerte, stima una caduta del PIL, lo mantiene del 9,5% quest'anno, pur con prospettive incerte. La produzione industriale sta recuperando, è un più 30% nel terzo trimestre, questa è la stima, ancora non ci sono i dati ufficiali della Banca d'Italia. E comunque la Banca d'Italia dice la ripresa è parziale, ma sono stati evitati fino adesso gli scenari più avversi, quindi gli scenari peggiori. Sarà importantissimo capire sul terzo trimestre come tiene la produzione industriale, ma non solo. E poi l'entità dell'effetto macroeconomico delle misure programmate dipenderà, oltre che dalle risorse mobilitate, anche dai tempi di attuazione dei progetti e dalla loro efficacia nel sostenere il potenziale di crescita. Io spero che adesso il governo ci faccia sapere, l'appuntamento era per il 15, nel dettaglio, non dico non tutti i dettagli perché lì poi dovrei portarli a Bruxelles entro inizio gennaio, ma maggiori dettagli sul piano di su come si orienterà il piano di recovery plan italiano, non solo gli obiettivi, quelli li abbiamo capiti, ma anche come raggiungere questi obiettivi, su quali aree puntare, chi deludere, chi magari anche far arrabbiare, ma insomma la necessità sarà quella di scegliere tra le priorità o quelle che verranno definite come priorità. Ancora per quello che riguarda l'ADEF, quindi il aggiornamento del documento economico finanziario, oggi ha ricevuto la bollinatura, come si dice in gergo, dell'ufficio parlamentare di bilancio, però ha detto attenzione, l'evoluzione di breve e medio termine dell'economia appare soggetta a rischi molto ampi nel complesso, orientati al ribasso a partire da quelli di una recrudescenza della pandemia. Sentiamo Giuseppe Pisauro, presidente dell'ufficio parlamentare di bilancio, in audizione proprio sui numeri contenuti nell'aggiornamento del DEF.
La validazione delle previsioni macroeconomiche dovrebbe estendersi all'intero triennio di previsione anche nell'ambito della NADEF. Questo, diciamo, a tutela del grado di prudenza delle previsioni anche in questa sessione, alla fine dei conti, è quella che determina effettivamente il disegno, il profilo dei piani di finanza, dei programmi di finanza pubblica italiani. Ci sono fattori di rischio che stanno a monte in tutte queste previsioni. Il più rilevante, inutile dirlo, sono i rischi di recrudescenza della pandemia in Italia, ma anche nel resto del mondo, per gli effetti ovvi che questo può avere sull'andamento del commercio mondiale.
Un ascoltatore mi chiede se qualcuno ha ricevuto i famosi aiuti a fondo perduto di aprile, quelli che ti davano il 20% se avevi perso più del 33% di fatturato, la differenza ti veniva dato il 20%. Sì, io personalmente ho avuto molte testimonianze di imprenditori, ma anche imprenditori piccoli, penso proprietari di locali, ristoranti, che hanno alberghi, che hanno ottenuto quei soldi, quelli di aprile, anche perché li gestiva l'Agenzia delle Entrate, quindi oggettivamente, senza far polemica con l'INPS, è stato un meccanismo molto più veloce. Quindi non so perché lei mi faccia la domanda, è una delle poche misure su cui non ho ricevuto dagli ascoltatori segnalazioni di ritardi o di fondi che non arrivano. Pisao chiede poi una riqualificazione della pubblica amministrazione sull'uso dei fondi, ma insomma tutto non si riesce a fare, dovremmo secondo me trovare qualche forma non dico di commissariamento, ma di corsia privilegiata e preferenziale per l'applicazione delle misure contenute, che saranno contenute nel recovery plan. Prima di arrivare ai temi dell'industria italiana e nello specifico della principale area per densità industriale, mi riferisco a Asso Lombarda, vorrei ricordare il premio Nobel per l'economia, che oggi è stato assegnato a Paul Milgrom e Robert Wilson. Due economisti statunitensi, hanno rispettivamente 72 e 83 anni, dell'Università di Stanford, esperti di aste. Ora, le aste, aste intese non come l'asta per il salto con l'asta, ma l'asta, diciamo, dove tu metti in asta qualcosa, e hanno studiato, diciamo, la dinamica e come può andare a vantaggio di venditori, acquirenti e contribuenti. Ora, siccome il tema sembra un pochino esoterico, perché un Nobel a chi ha studiato il meccanismo delle aste, il nostro Alessandro Rona ha cercato di farsi spiegare il perché di questa motivazione da Francesco De Carlis, che è docente alla Bocconi di Milano.
È un premio molto atteso e a mio giudizio molto meritato. Sono due studiosi di microeconomia teorica di grandissimo successo e di grandissimo impatto, che hanno contribuito alla fioritura di un campo più moderno della microeconomia che si chiama market design, disegno dei mercati, per costruire, organizzare i mercati. E le aste, i mercati di matching, sono quelli dove sono più spesso utilizzati. L'elettricità che abbiamo nelle nostre case e nei nostri uffici viene venduta e acquistata attraverso meccanismi d'asta ogni giorno. I buoni del tesoro che il governo vende sono venduti attraverso sistemi d'asta. Le aste sono assolutamente ovunque nella nostra vita e sono dei meccanismi che hanno dei grandi vantaggi per allocare in maniera efficiente le risorse scarse. E qui il contributo e la genialità dei vincitori del Nobel Prize di oggi.
Migliorare i sistemi di asta per la vita delle persone, proviamo a spiegarlo ai nostri ascoltatori, qual è il beneficio che può venire?
Uno dei motivi per cui c'è stata la rivoluzione che stiamo vivendo nelle infrastrutture di telecomunicazione è dovuto al fatto che negli anni 90 il governo americano ha cambiato il modo in cui allocava lo spettro delle radiofrequenze. I meccanismi d'asta, che per la prima volta è su spinta proprio di questo gruppo di economisti di Stanford e Milgrom, di nuovo con un ruolo assolutamente preminente, questi sistemi innovativi di organizzazione dei mercati, più formalizzati, più strutturati, con meno discrezionalità e dei meccanismi intelligenti per allocare le risorse, e questo migliorare l'allocazione delle risorse va a impattare poi sulla vita concreta, perché permette quindi alle imprese di indirizzare i loro investimenti nel modo migliore e permette poi a noi cittadini di beneficiare del successo di queste nuove tecnologie.
Allora, andiamo adesso sul metodo della pubblicità e poi parliamo anche appunto di quello che sta succedendo al sistema industriale a partire dalla relazione di oggi dell'Assemblea Annuale di Asso Lombarda. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
minuti. Dunque, c'è un'area in Italia che, pur coprendo solo il 2% della superficie, rappresenta il 13% del PIL italiano e anche il 13% dell'export italiano. È l'area che dal punto di vista confindustriale va sotto il nome Milano, Lodi, Monza, Brianza e Pavia. Ripeto, solo il 2% della superficie, ma 13% del PIL, praticamente 204 miliardi di euro, e 13% dell'export, 63 miliardi di euro. Oggi si è tenuta l'Assemblea degli industriali di Asso Lombarda. E adesso, anzi, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Asso Lombarda, Alessandro Spada. Buonasera, presidente.
Buonasera, Sebastiano.
Allora, gli interventi, è intervenuto anche alla vostra assemblea il commissario degli affari europei Paolo Gentiloni, che ha rassicurato sui finanziamenti del Recovery Fund che arriveranno in tempo.
Resto fiducioso che nei tempi che sono sempre stati quelli previsti, e cioè nel primo semestre del prossimo anno, cominci a arrivare la prima tranche di finanziamento, che per l'Italia può arrivare fino a 20 miliardi, e poi dal secondo semestre arriveranno delle tranche regolari. Quindi questo contributo europeo arriverà. Queste risorse sono straordinarie perché devono potersi permettere il lusso di essere utilizzate in modo lungimirante, cioè per affrontare problemi che, per vincoli di bilancio, per instabilità dei governi, per errori, negli ultimi 10-20 anni non siamo stati capaci di affrontare.
intervenuto anche il presidente di Confindustria Bonomi, che ha parlato di numeri da guerra e ha ricordato come il rimbalzo attuale, l'abbiamo visto appunto nei dati sulla produzione industriale di agosto, arriva soprattutto grazie all'industria manifatturiera.
Un paese che dopo 25 anni consecutivi di bassa crescita, demografia asfitica, aggravamento di fratture sociali, deve dare una risposta molto importante. Sabato abbiamo presentato i dati del Centro Studi di Confindustria, perdita del PIL italiano per il 2020, stimata a meno 10%, dell'11,1% per i consumi delle famiglie, di quasi il 16% per le esportazioni, di meno 10% per l'occupazione. Siamo tornati indietro a un PIL pro capite di 26 anni fa, numeri da guerra. E tuttavia c'è un dato particolare, un rimbalzo, l'industria manifatturiera. Quell'industria manifatturiera che sta facendo da treno, da locomotiva del paese. È vero, tutti i convogli devono correre, ma per far correre i convogli non fermiamo la locomotiva, anzi acceleriamo la velocità di quella locomotiva, della manifattura dell'industria italiana.
Allora, presidente Spada, vorrei partire da qui, perché oggi Gentiloni nella vostra assemblea ha anche detto: attenzione, la ripresa è in corso ma sta rallentando. Vorrei capire, appunto, un territorio così importante, dove c'è il 13% del PIL e il 13% dell'export italiano, da un territorio così importante, che segnali stanno arrivando?
Ma i segnali direi che sono, che abbiamo ricevuto dal periodo critico che abbiamo avuto, molto buoni, perché comunque sia siamo passati da un meno 43% da aprile a riuscire quasi a completare, ad azzerare completamente nel mese di agosto la nostra produzione industriale. Quindi i risultati,
cioè la differenza su 2019, azzerare?
No, mese su mese. Agosto su agosto, mentre aprile del 2019 rispetto al 2020 avevamo meno 43, ad agosto siamo praticamente riusciti quasi ad azzerarla, luglio sì. Abbiamo avuto meno 7%, quindi vuol dire che le imprese sono state molto reattive, c'è stata una forte ripresa del manifatturiero. Certo, guardando avanti, un po' di preoccupazioni ci sono, perché la situazione che ci troviamo a fronteggiare di nuovo è una situazione che è abbastanza incerta, quindi un po' di preoccupazioni le abbiamo, che questi numeri qua possano essere anche gli stessi in settembre. Però,
ecco, gli elementi, visto che appunto lei ricordava che ad agosto la produzione industriale ha fatto rispetto ad agosto 2019 soltanto un meno 0,3, cioè è rimasta uguale, quindi ha recuperato almeno ad agosto. Gli elementi di maggiore positività sui mercati vi arrivano ancora dai mercati europei? O si muove qualcosa anche l'Asia, abbiamo visto la Cina avere, insomma, qualche dato positivo, e poi magari si vuole anche commentare sugli Stati Uniti, perché comunque la manifattura, diciamo, di Assolombarda copre i mercati principali, prego.
Ma guardi, allora, l'Europa ha risposto bene, premetto che poi dopo noi facciamo parte di filiere integrate, certo, dove non c'è solamente l'Europa ma anche una parte di Stati Uniti e Cina che sì, magari seppur in maniera meno brillante rispetto all'Europa hanno reagito, però devo dire che anche da loro abbiamo avuto dei segni confortanti. Quindi per quello che riguarda la manifatturiera, le attività manifatturiere, abbiamo visto una ripresa positiva, dove invece le difficoltà persistono è sul lato che riguarda l'aspetto del turismo, quindi dei servizi, tutto ciò che riguarda gli alberghi. Oggi eravamo in assemblea ospiti della SEA a Linate, e quello è un settore fortemente penalizzato, con un meno 70% sui due aeroporti di Linate e Malpensa, quindi lei ben immaginare quanto questo poi dopo può influire. Non dimentichiamoci poi tutti gli operatori che vivono di attività legate all'intrattenimento, quindi a musiche, concerti, allestimenti. Queste attività purtroppo negli ultimi mesi hanno avuto completamente azzerato le loro possibilità di lavoro, quindi queste sono quelle che tendenzialmente sono un pochettino da freno ad una ripresa che invece dal punto di vista manifatturiero è stata molto buona.
Si sta verificando, in sostanza, da quello che anche lei ci racconta, quello che modestamente avevamo previsto qualche mese fa, cioè che superata la fase completamente emergenziale, parlo diciamo del lockdown semitotale, poi si sarebbero create le differenze, sommersi e salvati, adesso non voglio parlare, sommersi in senso, diciamo, spero temporaneo, cioè il mondo dei servizi, col turismo, le strutture ricettive in grandissima difficoltà ancora, le compagnie ne sono chiaramente un corollario, e il mondo della manifattura magari legato ai consumi, e vedo per esempio l'industria farmaceutica, ma anche la chimica e anche recuperi in altre aree, anche la meccanica, con dei numeri migliori. E questo è il motivo, vengo alla seconda domanda a spada: secondo lei il governo ha quanto dovrebbe tenere conto di questo? Cioè le prossime misure a mio avviso devono essere molto mirate, perché se c'è qualche settore che comunque pur con dei cali riesce a stare in piedi una cosa, altri settori non riescono a stare in piedi con queste cifre, e che cosa si attende, diciamo, dalle misure che il governo dovrebbe, insomma, iniziare a illustrare da quello che abbiamo capito da metà ottobre, quantomeno, diciamo, come capitoli di spesa.
Certo, come diceva lei, la ripresa è una ripresa che sia per settori che per territori non è assolutamente omogenea, quindi a questo punto qua bisognerà intervenire su quei settori che hanno maggiormente bisogno, quindi tutti i vari provvedimenti che il governo si accingerà a prendere, sia dal punto di vista del lavoro e sia quelli degli aiuti, dovranno essere in questo caso qua mirati. I dati li hanno, e quindi io penso che non sia un esercizio così impossibile riuscire a fare dei provvedimenti che possano soprattutto cercare di tutelare quel tipo di attività che in questo momento qua hanno sofferto di più.
Allora resti con noi, perché c'è un ultimo aspetto che volevo toccare con lei, perché insomma avete cercato oggi anche di mettere, pur con un'economia con dei numeri da guerra, come li ha definiti Bonomi, anche un po', non dico di fiducia, ma anche di ottimismo nella sala nei vostri associati. Però ce lo racconta dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, dicevo che insomma è un periodo difficilissimo, a mia memoria, mai, insomma, è 20 anni che conduco questo programma, ahimè, per gli ascoltatori mai visto un periodo del genere, però voi avete cercato di mettere anche un po' di fiducia a spada con, se ho ben capito, una serie di racconti in 4 puntate, dove dal titolo "Qui ogni impresa è possibile", di che si tratta?
Allora, si tratta di un racconto dei nostri territori. I nostri territori, quindi Milano, Monza Brianza, Lodi e Pavia, saranno 4 serie di 20 minuti dove noi parleremo delle eccellenze che ci sono nei nostri territori, perché in questo momento qua dobbiamo tirare fuori anche un pochettino di orgoglio, dobbiamo far vedere al mondo quanto la Lombardia non sia quella terra che purtroppo negli ultimi mesi, soprattutto nei mesi critici, è stata vista e sentita in tutto il mondo. La Lombardia è un'altra cosa, è fatta di grandi eccellenze, e è fatta di eccellenze soprattutto che sono ritornate al lavoro con grande dinamismo, con grande voglia, ed è la stessa voglia che ha portato anche a noi a voler fare un'assemblea in presenza, farla in un luogo simbolico come Linate, perché da Linate sono sempre partiti i nostri imprenditori, i nostri tecnici, i nostri manager, per andare in giro per il mondo, per prendere contratti, per risolvere problemi e per far tutto ciò che è necessario nel mondo del lavoro. Quindi abbiamo voluto dare questo segno, siamo consapevoli che questo sia un momento difficile, però nei momenti difficili bisogna trovare anche le soluzioni per poter continuare a lavorare, e penso che oggi noi l'abbiamo dimostrato facendolo in grande sicurezza,
Senta,
però
Spada,
continuando ad essere presenti.
Un'ultima domanda, voi avete, immagino, dei dati già su settembre, perché adesso il mio dubbio, cioè la mia preoccupazione è la tenuta anche del manifatturiero, della produzione industriale, per vedere se si riuscirà a tenere i livelli di agosto su agosto 2019. Che segnali vi arrivano da settembre? E non so se
guardi, non li abbiamo ancora, i dati su settembre non Non voglio sbilanciarmi, più soprattutto ecco, non voglio dare dati che poi dopo non sono precisi. Sono sempre molto cauto con i numeri.
No, no, ma fa bene. Adesso io dico sarà fondamentale per capire appunto che piega ha preso settembre, ottobre, e quanto puoi raddrizzare anche il crollo di marzo, aprile in parte maggio. Mi dica.
Saranno forse più importanti magari quelli di ottobre. Che non settembre, perché su settembre voglio pensare di essere ancora fiducioso.
E ottobre capire se c'è qualche impatto del lockdown europeo, insomma, di quello che sta capitando in Europa, sì.
Esattamente.
Speriamo di no. Comunque qua saremo, come dice un ascoltatore, in 20 anni lei è peggiorato, capito? C'è chi migliora con l'età e chi peggiora con l'età, io parterò alla seconda categoria. Grazie intanto al presidente di Asso Lombarda Alessandro Spada. Adesso invece vado sui mercati. Do rapidamente la chiusura di borsa, poi andiamo sul tema delle tasse, o meglio del quanto ha denunciato insomma l'associazione dei commercialisti italiani su quella che è la pressione effettiva, fiscale effettiva, non quella ufficiale. Allora, le borse hanno chiuso con un più 0,60% Milano, identica Parigi, identica Francoforte, Londra meno 0,25%, Dow Jones più 0,86%. C'è un leggero punto rialzo, l'idea che possa arrivare un pacchetto di stimoli negli Stati Uniti si spera in un possibile accordo tra democratici e repubblicani, e quindi tra l'altro l'aspettativa, questo è un ragionamento molto cinico, lo dico, però insomma l'aspettativa di nuove chiusure a livello europeo e forse anche in Italia o restrizioni ha spinto i titoli tecnologici nell'idea che appunto se si torna a fare dei parziali lockdown comunque verranno spinti quei titoli. Questo vale come ragionamento a livello europeo, non solo italiano. Per quello che riguarda Milano, Interpump più 7,11%, Prismian più 2,60%, Terna più 1,80%, cala il petrolio invece e ne risente anche Saipem meno 3%, Leonardo meno 2,80%, BP meno 2,5%, Atlantia meno 1,70%, Tenaris meno 1,70%, Era meno 1,20%. Tra chi invece è andato bene segnalo anche Amplifon più 1,70%, Moncler più 1,5% come Nexi. Tasse, allora qui bisogna essere molto chiari. Oggi il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno compiuto un'analisi sulla pressione fiscale in Italia, in Europa e nel mondo. Il titolo è molto forte, ma insomma l'Italia è il paese più tassato d'Europa, nel senso che, se ho ben capito, dopo 5 anni di leggero calo nella pressione fiscale, nel 2019 si è verificato un aumento di 0,7 punti che ha portato il livello complessivo indietro di 4 anni. Il problema, ma qui adesso chiedo conferma a Tommaso Di Nardo, che è proprio ricercatore della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Buonasera, dottore.
Sì, buonasera.
E voi avete detto, attenzione, perché se si leva la parte di economia, il sommerso, economia illegale, che voi stimate nel 12% del PIL, cioè 215 miliardi di euro, sì, la pressione fiscale effettiva su chi dichiara, aggiungo io, è del 48,2%, cioè quasi 6 punti in più rispetto a quella ufficiale. È da qui che si arriva a questa cifra?
Sì, sì, è così. È così. Il PIL è 1789 miliardi, se lei toglie 215 miliardi diventa 1575. Le entrate fiscali sono sempre quelle, 759 miliardi, per cui ecco fatto il conto.
Ecco, su questo voi fate notare che oltre che esserci una pressione che, se ho ben capito, siamo ai primi posti, è una classifica che non volevamo vincere, siamo ai primi posti in Europa come pressione fiscale.
Sì, questo dato ovviamente ci colloca al primo posto in Europa, anche se noi ovviamente non conosciamo nei dettagli il sommerso degli altri paesi europei, ma sappiamo che l'Italia ha la percentuale di economia sommersa più alta tra tutti gli altri paesi, dopo la Grecia.
Dopo la Grecia. E chiedete, ma di questo parleremo anche dopo il GR24, proponete anche qualche rimedio. Se ho ben capito, notate che la pressione fiscale è tutta sbilanciata sul lato del lavoro rispetto al consumo, cioè noi siamo a che Nel primo
questo, questo ovviamente è un dato storico del nostro sistema fiscale, cioè la tassazione sbilanciata sul lavoro rispetto al consumo. Questo lo vediamo anche attraverso i dati che ogni anno l'OCSE ci propina attraverso il cuneo fiscale, che dove insomma l'Italia è collocata tra i primi posti in Europa. In particolare il dipendente sposato con due figli ha un cuneo fiscale del 39% e questo è il più alto tra tutti i paesi europei.
Cioè la differenza tra quanto costa l'impresa e quanto invece ha lui in busta paga effettivamente, il 39%, l'impresa costi 100 ma tu ottieni, se sei sposato con due figli, perché adesso avete fatto il calcolo, ottieni banalmente solo il 61%, 61 euro su 100. Resti con noi perché invece volevo chiedere appunto l'indicazione che arriva da voi è, se ho ben capito, di rimodulare, oltre che di abbassare, ma anche di rimodulare la pressione fiscale. Dopo il GR24 349 238 6666 per SMS e WhatsApp.
Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24.
Mi piace giocare a pallamano, i giochi da tavolo.
La fibrosi cistica spezza la vita. Sostieni la ricerca per i malati ancora senza cura. Cerca i ciclamini della ricerca su fibrosicisticaricerca.it.
Ci sono firme speciali, firme che ci emozionano. Alcune le conservo con cura. L'autografo del mio campione preferito da bambino, quella dei miei amici sugli auguri per la laurea. Ma soprattutto, la prima dei miei figli su un loro disegno. Sono Danilo Cattaneo, amministratore delegato di InfoCert. Anche nel lavoro c'è una firma speciale, sicura, e la firma digitale. Noi di InfoCert lo sappiamo e lo sanno anche i nostri clienti. Fai come loro, firma sul futuro, firma con noi. Vai su InfoCert.it.
InfoCert, T-Next Group.
Ultima ora, il gatto tigro prende casa al Colosseo in barba ai gladiatori. Basta fake news. Con Monge Grill vai sul sicuro anche ai parioli alla garbatella. I nostri bocconcini sono grigliati al forno e preparati con carne di qualità. Monge Grill è 100% made in Italy e formulato senza cereali. Sono senza coloranti e conservanti artificiali aggiunti e no cruelty test. Monge, il pet food che parla chiaro, dentro e fuori dal grande raccordo anulare.
Salta sulla tua nuova Jeep e vai. Ma se la metti in pausa, parte il risparmio. Nasce Jeep Miles, il nuovo noleggio che ti permette di pagare solo i chilometri che percorri e i primi 1000 sono inclusi nel canone. Ad esempio, con gli incentivi statali, noleggi Jeep Compass 4xe plug-in hybrid da 339 euro al mese. Anticipo zero e servizi inclusi. Affrettati! Vai su jeepmiles.it, scade il 31 ottobre.
Con Quasar, la tua casa fai brillare.
Scopri tutte le formule professionali di Quasar. Non solo vetri, per le superfici in legno, prova Quasar Legno, ad azione nutriente e con cera d'api. Quasar, pulito stellare, efficacia professionale.
Gli attacchi informatici possono nuocere gravemente alle imprese. Scopri il tuo livello di sicurezza. Richiedi una valutazione immediata sul sito sanmarcoinformatica.com.
Focus Economia.
Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barigioni. Volevo continuare e concludere l'approfondimento su quanto oggi riportato dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti sulla pressione fiscale. Dicevo, dottor Di Nardo, voi notate appunto come, ripeto per chi non si fosse messo in collegamento, scorporando dal dato complessivo sul PIL il nero e il sommerso pari al 12%, 215 miliardi, la pressione fiscale effettiva raggiunge il 48,2% del PIL, sono quasi 6 punti in più di quella ufficiale, quindi la pressione fiscale per chi le tasse le paga. Eravamo arrivati al punto in cui voi notavate come noi siamo, anche come dati OCSE, molto alti nella pressione fiscale sul lavoro, IRPEF, ma anche sul lavoro di chi lo dà, IRAP, e invece molto bassi sul consumo, sull'IVA. Ma il vostro, diciamo, suggerimento è di spostare la tassazione?
No, no, guardi, la ricerca non entra nel merito dei suggerimenti. Del resto, se lei considera che alcuni paesi dell'est hanno introdotto una flat tax, ma però hanno una pressione fiscale del consumo più alta e si collocano tra i primi posti in Europa, mentre invece noi ci collochiamo nei posti più bassi. Non credo che l'Italia sia pronta per una soluzione del genere. Del resto il governo ha anche eliminato il pericolo che ci sia un aumento dell'IVA. Quindi tutt'altro, anzi il problema è come equilibrare la pressione fiscale sul lavoro, che invece è molto alta.
Senta, su questo voi avete notato infine che la regina delle tasse resta l'IRPEF, il 34,2%, e che il gettito proveniente dalle famiglie italiane, senza considerare le imposte sui consumi e le altre imposte sui prodotti, è pari a 323 miliardi su 758 miliardi, quindi il gettito fiscale, diciamo, delle famiglie, quindi non quelle sui consumi, su altre imposte, è più della metà, è quasi la metà.
Sì, tra l'altro dopo lo shock fiscale, diciamo dopo la crisi del debito, l'Italia ha avuto uno shock di 2,1 punti di PIL, molto, molto forte tra il 2012 e il 2013. Poi c'è stato il rientro della pressione fiscale, che è diminuita di 1,7 punti in 5 anni, dal 2014 al 2018, e poi alla fine c'è stato questo incremento nel 2019 di 0,7 punti, per cui la riduzione complessiva netta è di un punto. Invece, per quanto riguarda la pressione fiscale sulle famiglie, è continuata ad aumentare e poi è rientrata leggermente. Questo è accaduto ovviamente perché gli interventi sono stati più lato imprese che lato famiglie, ma questo lo vediamo facendo una semplice rielaborazione del gettito Istat per singola imposta, proprio perché l'IRPEF nel frattempo ha cresciuto il suo peso, ma anche perché l'IMU e la TASI sono rimaste abbastanza elevate e sono imposte e tasse che pesano quasi completamente sulle famiglie.
Allora, su questo la nostra Anna Marina, oggi a margine dell'Assemblea di Asso Lombarda, ha sentito anche il Presidente della piccola industria di Confindustria, Carlo Robiglio. Lo dico nel momento in cui ringrazio appunto anche per averci illustrato i dati il Tommaso Inaldo, appunto, che ha partecipato alla ricerca della Fondazione Nazionale dei Commercialisti. Robiglio.
È noto che la tassazione è estremamente alta sulle imprese, quindi c'è un problema che oggi è ancora più forte, perché abbiamo invece bisogno di aiutare le imprese a venire fuori da questa situazione. Quindi bisogna certamente insistere sullo sviluppo e cercare di aiutare le imprese a lavorare e a farsi forza in questo momento.
Ecco, il DPCM diciamo evita un lockdown, però restringe molto.
E già da tempo, e soprattutto ricordo il marzo scorso, siamo stati fautori dei protocolli che hanno permesso alle nostre imprese di restare aperte, pur considerando prioritaria, come giusto che sia, la salute dei nostri dipendenti e collaboratori. Dobbiamo insistere su questa linea di pensiero e di azione, quindi sviluppiamo protocolli, capiamo cosa c'è bisogno di fare, ma non possiamo chiudere le imprese. Oggi le nostre imprese già soffrono e, essendo posizionate moltissime all'interno di filiere, di catene globali del valore, dovessimo chiuderle oggi sarebbe un problema davvero enorme e rischieremmo di non poterle riaprire domani.
E a proposito di imprese e dei dossier aperti sul tavolo del governo, ci siamo occupati la settimana scorsa di Alitalia da un lato, di Autostrade dall'altro, non che si siano chiusi, mancava l'altro dossier importante, mi riferisco all'Ilva, ne parliamo dopo il traffico, perché oggi il Presidente del Consiglio ha passato buona parte della giornata a Taranto, ma al di là delle dichiarazioni del Premier Conte vorremmo capire a che punto è la trattativa. Conte ha detto che, insomma, sarebbe un grosso problema chiudere il polo siderurgico in Italia, un problema di sistema. Un conto è accelerare la transizione energetica verso il green, altra cosa è chiudere l'impianto. Comunque ne parliamo dopo il traffico. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Dunque, l'Ilva. Allora, iniziamo dalla cronaca, perché il negoziato con i sindacati è in corso. E sono stati anche sbloccati alcuni progetti. Mi riferisco all'area di Taranto. Penso all'insediamento della Ferretti, il nuovo ospedale di Taranto, con l'avvio del corso di laurea in medicina e chirurgia, il passaggio della marina all'area portuale. Oggi infatti si è discusso non solo dell'Ilva ma di Taranto, fermo restando che l'Ilva poi è la più grossa realtà di impresa nell'area, ma anche del nuovo polo turistico sul porto e il recupero della città vecchia. Partiamo proprio, intanto saluto Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Buonasera Domenico.
Buonasera Sebastiano, buonasera agli ascoltatori.
Dunque, dopo mesi di conflitto, è anche duro, due settimane fa ArcelorMittal ha consentito il rientro di una quota di personale dalla cassa integrazione, sono i manutentori soprattutto, e alla rotazione degli stessi cassa integrati. Quindi verranno spostati i lavoratori assegnati ad impianti ora fermi su quelli che sono in attività. Dall'alto forno 2, però correggimi Domenico se sbaglio, che è fermo, ci si sposterà sugli altoforni 1 e 4, stessa cosa l'acciaieria 1 che è inattiva per spostarsi sulla 2.
Esatto.
Il rientro coinvolge per ora 230 dipendenti, di cui 53 nelle manutenzioni. Di conseguenza la forza presente in fabbrica sale da 3.680 a 3.910 addetti. Sentiamo Conte sull'Ilva.
Allora guardi, per quanto riguarda il contratto sottoscritto con Mittal, voi sapete che quando io mi sono insediato già nel Conte 1, cosiddetto Conte 1, abbiamo ereditato una procedura di evidenza pubblica, una gara in conclusione. Dopodiché, lei ha ricordato anche quel libro che si intitola Impresa responsabile, quindi ho richiamato gli ArcelorMittal ad assumersi le responsabilità. Oggi non è pensabile gestire un impianto del genere senza avere premura per le ricadute sociali, per quanto riguarda l'impatto ambientale e la sostenibilità. Detto questo, le conclusioni le dobbiamo trarre all'esito di questo negoziato. La posizione del governo è ferma. Se poi ovviamente questo negoziato non darà i frutti e non consentirà di raggiungere gli obiettivi che il governo si è prefissato di raggiungere, ne trarremo tutte le conseguenze.
Dunque, partiamo dall'Ilva. Qual è la situazione in questo momento, Domenico?
La situazione è appunto come dicevi tu, che sono rientrate 230 persone dalla cassa integrazione, questo già da alcuni giorni, e oggi 12 ottobre è ripartito il treno lamiere, questo perché c'è una piccola ripresa di mercato e di ordini, e quindi questo consente di rimettere in marcia pezzi del siderurgico di Taranto che erano fermi. Però al di là di queste situazioni specifiche c'è il grande nodo della trattativa fra il governo, che in questo caso è rappresentato da Invitalia, la società del MEF, e ArcelorMittal, una trattativa che non è ancora giunta al rush finale. Le parole di Conte oggi sono state chiare, ha detto che la trattativa è in corso, ma sull'esito di questa trattativa ancora non si può dire nulla. La trattativa dovrà concludersi entro novembre, perché novembre è il paletto temporale fissato dall'accordo di marzo, cioè entro novembre bisognerà chiarire che cosa fare di questa azienda, se ci sarà il coinvestimento pubblico, se ArcelorMittal rimarrà oppure andrà via pagando la penale di 500 milioni. Il governo oggi, lo ha detto Conte ai giornalisti, lo ha detto anche ai sindacati, mantiene ferma la sua linea, che è quella dell'accordo di marzo. Accordo di marzo che prevede una produzione a regime di 8 milioni di tonnellate, un impianto sostenibile, la tutela dell'occupazione di gruppo, che sono 10.700 persone, sempre questo a regime. Oggi abbiamo gli strumenti per farlo, abbiamo le risorse del recovery fund, e quindi il governo tiene ferma la linea su questo punto.
Avremo, dico io, insomma, avremo l'anno prossimo. Allora, questo per quello che riguarda l'Ilva. Conte anche ha detto che tornerà a Taranto e dedicherà una giornata apposita all'ex Ilva, così come ha sempre fatto, e ha detto però, come tu ricordavi, anche ai sindacati che serve un partner industriale nel processo. Però poi era l'intera città di Taranto oggi a essere oggetto della visita. Io ho ricordato che è arrivato via libera allo stabilimento Ferretti e c'è il nuovo ospedale. In effetti Conte oggi ha posto la prima pietra del cantiere per il nuovo ospedale San Cataldo, dicendo come per il ponte di Genova bisogna fare presto.
Taranto è una perla del Mediterraneo, ma noi non possiamo permettere un paese che ha così tante ambizioni che una sua perla possa così ormai essere degradata a tal punto da non riuscire più ad essere un faro nel Mediterraneo, nel Mare Nostrum. Io ci ho letto anche la rabbia, ci ho letto anche il dolore, la sofferenza per una comunità locale che ha accumulato tante, troppe ferite nel corso del tempo. Quello che ti posso garantire, vi posso garantire a voi studenti di questo corso di medicina, è che la politica continuerà a perseguire questo progetto di rilancio di questo territorio. Continuerete quindi a vederci qui, alla fine diventerà una presenza molesta perché alla fine non ne potrete più.
Allora, beh, è chiaro che il Premier conosce bene la Puglia, è pugliese e conosce bene la situazione di Taranto. Mi sembra di capire, senza facili entusiasmi però, Domenico, che il tentativo sia sì di chiudere la vicenda Ilva, ma anche di dare un po' di respiro, perché la città era troppo, posso dire io, insomma, forse troppo dipendente dall'Ilva e troppo Ilva-centrica. E quindi il stabilimento Ferretti, l'ospedale, chiaramente non è solo la facoltà di medicina, significa anche posti di lavoro, il passaggio della marina nell'area portuale, il nuovo polo turistico, il recupero della città vecchia. Raccontaci tu i progetti per Taranto che nell'obiettivo, a mio avviso, corretto del governo dovrebbe diversificare, insomma, la sua attività produttiva.
Certo, l'intenzione appunto è questa, cioè allentare la presa dell'Ilva sulla città e fare che sia una città che abbia una pluralità di attività. Quali attività? La formazione, la ricerca di eccellenza e oggi appunto l'avvio della scuola di medicina, del corso di laurea di medicina, che è, diciamo, il primo tassello su cui puoi costruire una università autonoma di Taranto, perché oggi a Taranto l'università è decentrata da Bari. L'ospedale San Cataldo, per rispondere alla domanda di salute della città, ma anche per creare una infrastruttura sanitaria di avanguardia, poi una specializzazione dell'università sui temi dell'ambiente, della salute, della tutela del lavoro, dell'antinfortunistica.
Beh, chi meglio
quindi
di Taranto sulla salute e
attività
l'ambiente
molto caratterizzate. E poi il turismo con il passaggio di un'area che sino ad oggi è stata della Marina Militare, la banchina ex torpediniera, all'autorità portuale, che la riqualificherà come approdo turistico e crocieristico. Lì sorgerà anche un acquario green. Infine viene rimessa in attività, in produzione, un'area che era abbandonata dal 2000, lo yard ex Belleli, che adesso bisognerà completare la bonifica e dopo si insedierà il gruppo Ferretti che a Taranto costruirà gli yacht.
Sì, e quindi avere anche una diversificazione produttiva. I tempi di questo, perché la Ferretti, se ho ben visto, è abbastanza operativa su questa, invece la parte di riqualifica della città e anche dell'ospedale, perché Conte ha evocato il modello Genova, insomma, vorrei capire i tempi.
L'appalto dell'ospedale è stato vinto da un pool di imprese che ha dichiarato di poter fare il lavoro in un anno e mezzo, tagliando in modo fortissimo i tempi di costruzione. Questo avverrà perché le imprese hanno avuto una deroga e quindi lavoreranno giorno e notte, un elemento che Conte ha anche richiamato nel suo intervento di oggi. Le gare per la città vecchia sono le gare della progettazione di alcuni interventi, però l'obiettivo è quello di aprire una serie di cantieri ulteriori in città vecchia nel 2021. Il Presidente oggi ha detto che Taranto è la dimostrazione di come si possono fare le cose anche con un ordinamento normale, senza ricorrere a decreti ad hoc, applicandosi sui suoi problemi e lavorando di continuo. Sono state citate le oltre 80 riunioni tecniche di coordinamento che sono state fatte a vari livelli dal 5 marzo scorso, quando il contratto di sviluppo per Taranto è stato riportato alla presidenza, è stato assegnato alla presidenza del Consiglio, invece prima era in capo al MISE, e appunto tutte queste riunioni hanno consentito di stare, come dire, di lavorare pancia a terra e far muovere questi progetti in un tempo tutto sommato non lungo.
Allora dico agli ascoltatori che obiettano anche correttamente, cioè cerchiamo i voti al sud, il consenso, guardate che in Puglia non si vota, si è appena votato e non mi sembra che a Taranto si vada a votare a breve, Domenico, non ho si vota l'anno prossimo.
2 anni e mezzo si va a votare a tanto.
Quanto?
Quindi 2 anni e mezzo.
Capirai, c'è già stato Presidente della Repubblica nuovo. Vediamo, non mi sembra che questo sia l'obiettivo, invece terremo monitorato, quello sì, lo stato d'avanzamento dei lavori, perché le promesse vanno bene, poi vanno verificate, ma sarà anche il refrain, il tormentone continuo, ve lo dico già, quando inizierà il recovery fund e il recovery plan, soprattutto andremo a verificare, non dico mensilmente, ma durante l'anno, lo stato di avanzamento dei lavori, perché non mi bastano i progetti, per quanto interessanti. Mi dai una chiosa finale sulla parte turistica, perché sappiamo che adesso parlare di turismo ora, insomma, è dura, però sto cavolo di Covid finirà prima o poi e ripartirà, e uno deve farsi trovare anche pronto, perché insomma la posizione di Taranto è stata molto penalizzata, lo dico con massimo rispetto, dal vedere Taranto come marina militare da un lato e Ilva dall'altro.
Sì, la parte turistica è uno degli assi del contratto di sviluppo e mette insieme il recupero della città vecchia, della parte antica della città, l'intervento sulla stazione Torpediniere che è appartenuta alla Marina Militare, e in più un'altra opportunità, i giochi del Mediterraneo, che sono sul modello Olimpiadi con le stesse discipline. L'unica particolarità è che sono rivolti soltanto ad atleti e a squadre dei paesi del Mediterraneo. Oggi si è parlato anche di questo. E il presidente della regione Puglia Emiliano ha detto al premier che adesso bisogna lavorare su questo dossier, costruire le infrastrutture sportive, ammodernare quelle che necessitano i lavori di ammodernamento, perché ha detto Emiliano a Conte, questa non è una pratica che può essere gestita in modo burocratico.
Allora, grazie anche a Domenico Palmiotti in collegamento con noi da Taranto. Vedo alcuni scetticismi, per carità, noi abbiamo il pessimismo della ragione e l'ottimismo della volontà, per dirla con Gramsci. Quindi insomma staremo a vedere, intanto è importante che le cose partano e poi vediamo i tempi con cui si faranno, se no finiranno in classifica. Chi continua a scrivere invece sul programma, sta partendo un sondaggio tra gli ascoltatori, e in 20 anni è peggiorato, è migliorato, sicuramente non sta a me dirlo, a me resta solo augurarvi una buona serata e darvi appuntamento domani dalle 17 in poi.